Cominciamo la seduta, prego in piedi per gli inni. Ah, prima l'appello, scusate.
Ambrogio, Bressi, Comina,
presente.
Cordasco, Delio, Ferraro, Gastaldi, Giorgis, Giubergia, Lopreiato, Mariano, Occelli, Portera, c'è? Ok, va bene, grazie. Continuo. Portera. Portolese. Racca. Rimbici. Rubiolo.
Assente giustificato.
Quorum strutturale costituito, grazie.
Prego, piedi per gli inni. La parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Allora, prendo la parola per un dovuto ringraziamento al vigile Sergio Leandro che dopo 42 anni di lavoro prestati alla nostra città ci lascerà per il giusto riposo. E quindi... Perché? Ma allora, se voi siete maliziosi, non so cosa farci. Non abbiamo ancora finito. Quindi, io ringrazio a nome mio personale di tutta l'amministrazione comunale e anche a nome del comandante Martini il l'amico Sergio Leandro per tutto il lavoro che ha prestato per la nostra collettività. E quindi gli facciamo gli auguri che la sua pensione possa essere un periodo molto lungo e soprattutto molto felice. Quindi auguri, ad maiora.
Io me ne sono messi due perché mi piace essere
con... Hai altre comunicazioni?
La parola all'assessore Senesi per delle comunicazioni, prego.
Sì, grazie Presidente. Ci tenevo a ricordare a tutto il Consiglio Comunale che domenica è stata inaugurata la mostra sui moti. È una mostra molto bella, molto ben organizzata e dalla Punto Rec abbiamo inviato la comunicazione a tutte le scuole cittadine e non solo, proprio perché il nostro obiettivo era che questo momento storico fosse conosciuto anche dai più giovani, per cui rinnovo l'invito anche a voi per visitarla, farla conoscere anche a insegnanti e a scuole di vostra conoscenza, proprio perché in settimana è possibile per tutte le scuole organizzare delle visite guidate. L'altro appuntamento a cui tenevo invitarvi è il convegno che si terrà venerdì 29 e sabato 30, sempre sui moti, a Palazzo Taffini. Era il convegno che si doveva tenere due settimane fa, poi purtroppo per la perdita del dottor Levra è stato rimandato. Anche in questo caso, in accordo anche con le scuole, abbiamo predisposto di videoregistrare il convegno per poi mandarlo alle scuole, che ne potranno usufruire anche in tempi successivi, visto che per loro non era semplice magari essere presenti al convegno. Quindi anche questa iniziativa sempre nell'ottica della collaborazione con le scuole. L'ultima cosa, come magari avete visto, nella scorsa settimana è iniziata nuovamente le lezioni dell'Uni3, tutti i mercoledì, ci saranno le lezioni da qui a Natale e poi per l'anno nuovo stiamo pensando di iniziare con più corsi, più laboratori. In particolar modo da oggi le lezioni si terranno nei rinnovati locali dell'ex centro incontro anziani. Anche qui vi invito a partecipare comunque alle lezioni che sono aperte a tutti, anche per vedere il grande lavoro che l'ufficio tecnico ha fatto per predisporre in tempi record questi locali. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Prego, assessore Lovera.
Ok, due comunicazioni. Sabato a Saluzzo la Camera di Commercio di Cuneo ha distribuito i premi di fedeltà al lavoro e progresso economico agli imprenditori, quindi commercianti, artigiani e coltivatori che hanno oltre 35 anni di anzianità. A Savigliano hanno premiato De Michelis Giuseppe, ristorante, Berardo Massimo, produzione pasta fresca, Isaia Giancarlo, studio, progettazione e automazione industria, Lingua Mauro, impresa edile, Panero Giorgio Mario, decoratore, Talone Silvio, fabbricazione di oggetti di gioielleria, e Toselli Dario, studio, progettazione e sistemi di automazione. Ho presenziato io in rappresentanza del Comune di Savigliano alla premiazione. Poi voglio informare il Consiglio Comunale che ho dato indicazioni ai servizi finanziari, ai tributi, di predisporre un regolamento affinché dal 2022 gli esercizi commerciali che distribuiscono gli alimenti in scadenza ma non scaduti alle associazioni per distribuire le persone più bisognose abbiano uno sconto sulla Tari, che che in effetti confluiscono meno rifiuti, non essendo scadere gli alimenti, fanno una cosa molto pregevole. Quindi l'anno prossimo gli esercizi commerciali, sia i negozi vicinato, sia i supermercati che aderiranno a questa iniziativa o che già hanno aderito, avranno uno sconto sulla TARI finanziato dal Comune. Non verrà ripartito sugli altri contribuenti. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? No? Allora passiamo al capitolo delle interrogazioni. La prima è del consigliere Rubiolo, che essendo assente verrà rinviata al prossimo consiglio. E la parola al consigliere Maurizio Delio per l'interrogazione per sistemazione e impianto di riscaldamento presso lo stadio Morino. Prego.
Ok, grazie. Grazie Presidente. Allora, avendo verificato di persona che allo stadio Ottavio Morino il riscaldamento non è funzionante e che tutto l'impianto non è in buone condizioni, questo succede perché io al mattino vado con le scuole a fare attività di atletica leggera, quindi dall'inizio di metà settembre circa. Rivolge la seguente interrogazione al Consiglio Comunale. Ricordando che la gestione dello stadio in oggetto è stata appaltata dalla società FBC 1919, chiede al sindaco e all'assessore competente quali provvedimenti sta mettendo in atto per sistemare l'impianto di riscaldamento e a chi si dovranno addebitare le spese per questi lavori. Grazie. Poi in commissione Lovera mi ha già dato alcune indicazioni.
Risponde l'assessore Tesio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, rispondo velocemente. Nel settembre del 2020, un anno fa, a causa di abbondanti piogge, se vi ricordate c'era stata una bomba d'acqua, si era verificata una molto grave infiltrazione d'acqua che ha interessato il blocco degli spogliatoi su Viale Gozzano. Addirittura li avevamo dovuti tenere chiusi una settimana. L'ufficio tecnico infatti aveva a suo tempo provveduto all'asciugatura delle strutture dei locali interessati, alla verifica dell'impianto elettrico che alimenta i fan coil, i ventil convettori per il riscaldamento. Considerato che nella stagione 2020-21 gli spogliatoi dell'impianto sportivo non sono stati utilizzati per via delle restrizioni dovute al Covid, l'impianto termico non era stato messo in funzione. Non vi è stata pertanto la certezza del corretto funzionamento dell'impianto fino a qualche settimana fa, quando sono state svolte le verifiche degli impianti per la riattivazione. E si è provveduto alla richiesta di preventivi per il ripristino dei fan coil. Trattandosi di un evento avvenuto prima dell'affidamento della concessione di gestione dell'impianto sportivo, che è avvenuta il 1 gennaio 2021, il Comune si farà carico della spesa relativa a detto intervento di ripristino, che è stata quantificata pari a 9.141 euro più IVA e che oggi andiamo a mettere in variazione.
Consigliere, vuole replicare, prego.
Sì, grazie all'assessore. La storia dovrebbe essere un pochino diversa da come la conosco io, poi nessuno ha la verità in tasca. Mi è stato raccontato che già da aprile era stato detto al Comune che, non so se a lei o all'ufficio tecnico, non so se a Paolo o all'ufficio tecnico, che non funzionava il riscaldamento perché c'era stata appunto questa pioggia, aveva bloccato tutti, con le foglie si erano insomma bloccati tutti i punti di uscita e di entrata dell'aria, quindi da aprile che lo sapevamo, a quanto ne so io, e mi spiace che chi doveva ai tempi controllare che questo fosse diciamo in ordine e non si arrivasse al punto di dover spendere 10.000 euro per rimettere in funzione il riscaldamento. Io poi questi giorni qua sono là, quindi vedo che stanno lavorando, stanno addirittura cambiando 20, mi pare 21 reattori a soffitto, quindi la spesa lo immagino che sia molto importante. Mi spiace che chi era addetto, non so chi fosse addetto al controllo o che era in gestione piuttosto che l'ufficio tecnico, piuttosto non so chi, non abbia fatto attenzione a questo problema che si già nelle case, diciamo nostre case, ogni tanto avviene, e noi ci facciamo caso andando con le valvole a sfiatare, non sfiatare dalle caldaie. È un peccato buttare via 10.000 euro perché insomma in questo periodo qua storico soprattutto questi soldi ci sarebbero serviti anche proprio per lo sport, magari per i giovani o per quant'altro. Quindi forse fare attenzione o vedere di controllare un po' meglio chi aveva questo compito sarebbe stato sicuramente opportuno, e spero che in futuro sia fatto, anche se poi la gestione viene data a una società come è stata data, che magari un controllo del Comune continuo piuttosto che degli operatori che dovranno farlo dell'ufficio tecnico, ogni tanto si vada a controllare che tutto funzioni e tutto vada bene, perché tutto sommato sono immobili e sono attrezzature del comune queste. Grazie.
Replica dell'assessore.
Sì, ma molto velocemente, ritengo che comunque la spesa, indipendentemente da dal momento, sarebbe comunque dovuta essere sostenuta, se non adesso, l'altro anno prima della concessione. Abbiamo comunque fatto tutto il possibile per ripartire con la stagione di riscaldamento e non lasciare al freddo gli spogliatoi. Mi sembra che, salvo smentite da parte del consigliere, in questi giorni sia già funzionante, insomma stanno provvedendo alla sostituzione.
La terza interpellanza riguarda il consigliere Maurizio Occelli. Qui c'è scritto interpellanza, interrogazione. Interrogazione, scusate. E in merito al trasporto alunni nelle frazioni. La parola al consigliere.
Ok. A Savigliano le scuole medie offrono la possibilità di scegliere il tempo corto, che prevede i seguenti orari di uscita: alle 13 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, alle 16 il martedì, alle 17 il giovedì. Il sabato invece si rimane a casa. Il trasporto alunni per il ritorno è previsto dal lunedì al sabato alle ore 13, ideale invece per chi fa il tempo lungo. Ne consegue che chi opta per questa scelta deve pagare come se effettuasse 6 viaggi di ritorno, sapendo di utilizzarne solo 3. La scelta del tempo lungo, dell'altra, mi ero dimenticato di scriverlo. Anche se ad oggi sono pochi gli alunni che fanno il tempo corto e necessitano del trasporto, sarebbe opportuno inserire una tariffa agevolata per consentire in futuro alle famiglie di poter scegliere il tempo scolastico più adatto ai loro figli, senza dover pagare viaggi che non utilizzeranno mai. Questa richiesta si rende necessaria dal momento in cui sono le scuole stesse a prevedere questi orari differenziati, e quando si offre un servizio è bene che si faccia di tutto per renderlo fruibile al maggior numero di utenti possibile. Grazie.
Risponde l'assessore Senesi, prego.
Sì, grazie. Allora, di questo caso ero a conoscenza perché ero stata interpellata anche direttamente un po' per avere chiarimenti. Quello che posso dire è che con la deliberazione numero 81 del 2021 sono state approvate le tariffe annuali riferite ai servizi scolastici. In base a questo provvedimento, il servizio di trasporto scolastico prevede già 8 tipologie di tariffe. A titolo esemplificativo, annuale andata e ritorno, annuale andata e ritorno per il secondo figlio e successivi, annuale solo andata o ritorno, annuale solo andata o ritorno, secondo figlio e successivi, bimestrale andata e ritorno, secondo figlio e successivi, bimestrale solo andata o ritorno, bimestrale solo andata o ritorno, secondo figlio e successivi. A sua volta, ogni tipologia tariffaria è suddivisa in 5 fasce ISEE, quindi a seconda dell'ISEE ci sono 5 tipologie di pagamento differente. Questo vuol dire che ci sono già al momento 40 profili tariffari disponibili. Quindi, inoltre, la deliberazione che ho detto prima prevede inoltre che agli alunni che richiederanno l'iscrizione ad un anno scolastico già in corso verrà applicata una tariffa proporzionale al periodo di fruizione del servizio e dell'esenzione. Quindi questo mette in moto tutta un'altra serie di particolarità. E quindi ci sono ulteriori e variegate tariffe del servizio. Quindi per noi non è nulla osta a poter prevedere altre fasce o tipologie tariffarie, però bisogna tenere presente alcune cose, nel senso che non sempre è possibile adeguare il trasporto scolastico e quindi le relative tariffe agli orari previsti dalle direzioni scolastiche, perché per le autonomie scolastiche giustamente ci sono tante differenziazioni, per cui diventerebbe difficile poter prevedere tutte le situazioni possibili. Anche i casi singoli sono innumerevoli e ci si troverebbe davvero di fronte ad una pletora ancora più grande di fasce e di tariffe. Già così, come dicevo, ce ne sono 40 come minimo più altre. Quindi davvero diventa difficile al singolo caso andare a poter prevedere una tariffa particolare. Anche a titolo di cronaca aggiungo che il servizio di trasporto scolastico costa al Comune 227.000 euro annui a fronte di entrate che sono all'incirca di 20.000 euro. Quindi le tariffe sono davvero irrisorie rispetto a quello che è il costo del servizio. Il Comune si fa già carico di, come vedete, di una percentuale estremamente elevata della tariffa. Riuscire ad andare a prevedere tutte le opzioni diventa molto difficile. Proveremo a vedere, così come in passato erano state chieste anche tratte particolari, però ci eravamo informati ogni tratta, magari in aggiunta, magari si parla di 12-15 mila euro in più l'anno solo per raggiungere un'ulteriore fermata. Quindi l'amministrazione cercherà di vedere se è possibile eventualmente creare nuove tariffe, però il nostro compito è anche sempre di fare una valutazione che possa andare bene per tutta la cittadinanza e non per il singolo caso. Grazie.
Consigliere Ocelli, ha diritto di replica?
Sì, grazie. Ma per i singoli casi assolutamente no, ma pensavo di essere già stato chiaro nell'ultima frase quando ho specificato che siccome è un servizio che offre la scuola, è chiaro che non è che quel genitore che magari al lunedì è comodo passare di lì a ritirare il figlio, è chiaro che non vai a fare lo sconto quello, questo mi sembra logico. E per quanto riguarda il fatto che il trasporto costi molto, purtroppo me ne rendo conto, è vero che ci siano anche già molti tipi di tariffe, è altrettanto vero, però insisto sul fatto che se le scuole comunque offrono quel tipo di opzione, magari un pensierino lo si può fare. Poi per quanto riguarda anche il costo, certo, non è che il servizio sia finanziato dai biglietti degli alunni, sicuramente. Però so che c'è comunque l'opera P Arnaldo Bruno che mette qualcosina, che quindi non è che deve tirare fuori tutto il Comune. Per carità, molto, ma non tutto. Magari richiedendo un piccolo contributo in più, se si riuscisse a fare questo sconto, sarebbe auspicabile. Comunque ci penserà la prossima amministrazione, chiaramente. Grazie.
Prego. Assessore Senesi può replicare.
Sì, stiamo sempre parlando di magari 20-30 euro, perché non sono cifre così importanti. E l'Arnaldo Bruno, già il finanziamento rispetto a quei 227.000 è davvero residuo, anche perché poi l'anno scorso, ad esempio, non aveva, se non ricordo male, dato il finanziamento al Comune perché l'aveva dato direttamente alle scuole per altri tipi di progetti. Quindi, ad esempio, l'anno scorso quel finanziamento non era stato dato al Comune, ma era stato dato direttamente alle scuole. Infatti, anche lì ogni anno è diverso. Ah, ok.
La quarta interrogazione, presentata dal consigliere Antonello Portera, riguarda in merito al piano d'azione per l'energia sostenibile. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Nel mese di marzo 2013 il Comune di Savigliano, con formale delibera del Consiglio Comunale, ha aderito al Patto dei Sindaci, iniziativa promossa dall'Unione Europea avente l'obiettivo di ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le proprie emissioni di anidride carbonica. In pratica il Consiglio Comunale ha dato incarico alla Giunta di operare per raggiungere gli obiettivi indicati e affidati alla Giunta, appunto, adottando il conseguente documento denominato PAES, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. In sede di redazione del PAES è stato individuato come riferimento base l'anno 2005 e l'obiettivo di riduzione delle emissioni rispetto al 2005 è stato fissato nella percentuale del meno 24,2%. Dalla lettura dell'ultimo report disponibile risulta che nel Comune di Savigliano al 2017 sono state emesse complessivamente 101.000 tonnellate di CO2. Dal confronto tra le emissioni di CO2 calcolate nel 2005 e quelle del 2017 in riferimento agli obiettivi al 2020 risultava che l'obiettivo di riduzione fissato dal Comune di Savigliano in fase di redazione del PAES corrispondesse a un valore delle emissioni al 2020 di 68.000 tonnellate di CO2. Poiché tra il 2005 e il 2017 le emissioni sono cresciute fino a raggiungere 101.000 tonnellate, doveva dedursi che per raggiungere l'obiettivo di 68.000 tonnellate il 2020 sarebbe stato necessario ridurre le emissioni di almeno 32.000 tonnellate di CO2. Si chiede di sapere se l'obiettivo sia stato raggiunto e, in caso negativo, quali siano le intenzioni della Giunta in merito, considerando peraltro che occorrerà coniugare le problematiche pregresse con l'ulteriore obiettivo dichiarato recentemente in una delibera di giunta di voler aderire al nuovo patto dei sindaci per il clima e l'energia, il PAESC, con obiettivi di almeno il 40% di riduzione delle emissioni per il 2030. Grazie.
Risponde l'assessore Paolo Tesio, prego.
Sì, grazie Presidente e grazie al consigliere Portera che con questa interrogazione ci permette di discutere su un tema molto attuale che ha bisogno di essere sviscerato. I dati che ha riportato sono i più attuali, nel senso che il report che ci è stato consegnato lo scorso anno, nell'ottobre-novembre, quindi del 2020, fa riferimento esattamente all'anno di riferimento 2017 e lo confronta con il 2005. Quindi i dati che lei ha riportato sono corretti, quindi le emissioni e i consumi dal 2005 fino al 2017, anno dell'ultima rivelazione, sono aumentati e i dati sono assolutamente corretti. Questo però, la risposta ritengo non possa concludersi qui, nel senso che leggendo il report, credo l'abbia letto, emergono anche dei dati abbastanza importanti che possono essere analizzati. Andando un po' per macro punti, parto dalle conclusioni del report in cui cito: l'aumento delle emissioni evidenziato in seguito al monitoraggio per l'anno 2017 richiede da parte dell'amministrazione di incrementare l'impegno al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti al 2020. Poi ritengo importante: gli sforzi messi in atto devono maggiormente indirizzarsi verso i settori del residenziale e del terziario, che incidono per una grossa fetta sul totale delle emissioni. Poiché non è possibile agire direttamente, è necessario continuare con le azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte a queste categorie, cittadini e attività del terziario. Uno strumento utile risulta anche essere l'esempio dato dal settore pubblico. Nonostante le riduzioni siano minime, le azioni portate avanti sugli edifici comunali rappresentano una buona pratica da seguire da parte dei cittadini. Cosa vuol dire? Che in questi anni, cioè gli anni dal 2005 al 2017, e poi è stato continuato anche negli anni successivi, l'amministrazione comunale, diciamo il comparto pubblico, ha assunto dei comportamenti virtuosi che hanno portato alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Ma questo ha un impatto veramente risibile, cioè siamo dell'ordine dell'1,5%, quindi la stragrande maggioranza dell'impatto è dovuto al settore privato, privato residenziale e terziario, che contribuisce in maniera decisamente importante alle emissioni, ma che allo stesso tempo il settore, come ci dicono anche appunto le conclusioni del report, su cui è più difficile incidere a livello di legislazione, soprattutto in ambito locale. Parlando di percentuale, residenziale risulta il settore che impatta misura maggiore sui consumi finali, con una percentuale del 37% del totale, seguono il settore terziario con una percentuale del 34% e la mobilità privata con una quota del 26,3%. Quindi questo per dire che dal punto di vista pubblico le cose sono state fatte, si è raggiunto anche degli obiettivi. Purtroppo sono, tra virgolette, annacquati all'interno di tutto il comparto pubblico e privato. Successivamente al 2017 l'amministrazione ha ancora portato avanti diversi interventi al fine di ridurre eventuali consumi ed emissioni, e cito le sostituzioni di caldaie a gasolio presso lo stadio Morino e la scuola primaria di Levaldigi, che sono state sostituite con caldaie a gas a condensazione, quindi riducendo emissioni e consumi, la sperimentazione di sistemi di illuminazione pubblica intelligente, anche limitata ad alcune piste ciclabili, la progressiva sostituzione del parco macchine comunale verso la tecnologia elettrica e ibrida. Tutto ciò per ribadire che purtroppo l'impatto diretto del pubblico è limitato anche in caso di comportamenti virtuosi, che la gran parte dei consumi è legata al settore privato. Per quanto riguarda la mobilità, scontiamo a mio parere anche il fatto di non avere una tangenziale che permetta di deviare il traffico, soprattutto il traffico pesante, dal centro e che va a impattare sulle emissioni. Ragionando con gli uffici urbanistica, anche negli anni passati si è ragionato sulla possibilità di applicare premialità volumetriche sull'utilizzo di installazioni di tecnologie efficienti, ma gli uffici hanno comunque ribadito che è già la direzione in cui sta andando la direttiva nazionale, cioè come sapete ci sono dei bonus volumetrici magari del 5% se si raggiungono determinati obiettivi. Quindi ci troviamo nella situazione in cui a livello locale è difficile agire sul settore privato, soprattutto residenziale e terziario. Si spera che, come ci auguriamo tutti, anche il bonus del 110%, che è una norma abbastanza virtuosa da questo punto di vista, si spera quindi che si faccia un ulteriore salto di qualità e che si possano ridurre i consumi. Per quanto si può fare l'amministrazione si farà sicuramente parte attiva per campagne di promozione e sensibilizzazione. Ogni anno, con l'avvio della stagione di riscaldamento, quindi in questo periodo, l'Ufficio Ambiente pubblica un decalogo delle buone pratiche da osservare per essere virtuosi e ridurre il più possibile i consumi e le emissioni, quindi suggerisce delle temperature da mantenere, di spegnere delle cose abbastanza basiche, però spegnere le luci per invogliare la cittadinanza. Stiamo valutando anche con l'Ufficio Ambiente la possibilità di organizzare alcuni incontri su un tema che secondo me negli anni futuri potrà essere interessante da questo punto di vista, che è quello delle comunità energetiche, ossia l'ultimo tipo di incentivazione sull'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, che è stato fatto qui vicino a Magliano Alpi e le prime iniziano a nascere anche qua a Savigliano. Ritengo che in questo caso l'amministrazione debba farsi parte attiva nella promozione, nella sensibilizzazione, avendo un po' le armi spuntate, tra virgolette, dal punto di vista legislativo. L'intenzione è comunque quella di aderire al PAESC, quindi fissare obiettivi ancora più ambiziosi per il 2030. Abbiamo partecipato al bando CRC Nuove Energie, che dava la possibilità di ottenere un finanziamento a parziale copertura della redazione del monitoraggio del PAESC, e qualora venissimo finanziati avremmo la copertura della spesa del monitoraggio dal 2020 al 2030.
Prego, consigliere Portera, diritto di replica.
Mi perdoni, assessore, ma non posso essere soddisfatto della risposta. La domanda precisa era: abbiamo raggiunto gli obiettivi? Gli obiettivi erano previsti per il 2020 e siamo nel 2021. Io ho letto il report che lei correttamente riportava, che era del 2018 per il 2017. E adesso si tratta di capire se ci siamo arrivati. Dalla sua risposta intuisco abbiamo fatto quello che ci era possibile, abbiamo fatto alcune cose, abbiamo cercato di raggiungere gli obiettivi, però in realtà siamo ancora molto lontani. Non so se ho interpretato bene. Poi è vero, è difficile agire sul privato sicuramente, però è comunque possibile con una serie di iniziative, alcune delle quali in passato sono state fatte dalle amministrazioni. Penso al teleriscaldamento, alle biciclette, alle piste ciclabili, le biciclette pubbliche, le piste ciclabili, l'illuminazione pubblica LED, gli impianti fotovoltaici. Certo, se il problema non è che può fare molto il fatto di sostituire le caldaie, quelle cose sono importanti, per carità, però rispetto alla problematica che c'è di una grande città non possono avere un grosso impatto. D'altra parte, se è vero che è difficile agire sul privato, tanto da non riuscire, se ho compreso bene la risposta, dal 2005 al 2020 a ridurre del 24, appare arduo poi assumere l'impegno di ridurre del 40% addirittura in soli 10 anni. Quindi anche per questo chiedevo, e come ci muoviamo, visto che è difficile, ma vogliamo prenderci lo stesso l'impegno, ma come possiamo muoverci?
Grazie. Prego, assessore Tesio.
Allora, io qua davanti ho l'ultima versione che è datata 26 ottobre 2020, che è riferimento all'indice del 2017, non so se stiamo parlando dello stesso documento, che è il documento più aggiornato che ci è pervenuto. Non abbiamo ancora i dati riferiti al 2020. Si riferisce a dati del 2017, corretto, ma il report l'ultimo è del 2020. Beh, glielo invio senza problemi, ma non cambia comunque la sostanza, nel senso che la domanda le ho risposto, che gli obiettivi non sono stati raggiunti da quel punto di vista, nel senso che al 2017 non sono stati raggiunti, perché sono quelli disponibili. Quando uscirà il dato del 2020 saprò risponderle in maniera chiara se è stato raggiunto il 2020. Logicamente mi viene da pensare che è molto difficile che siano stati raggiunti al 2020, ma non abbiamo i dati aggiornati al 2020, questo voglio che sia chiaro. Dal punto di vista poi dell'illuminazione pubblica, il LED è già stato sostituito, siamo a un percentuale di copertura superiore sicuramente al 95%, siamo praticamente, quindi una buona parte di questi interventi è stata fatta ancora prima di aderire al PAES, tra il 2005 e il 2020, e infatti il bilancio energetico pubblico è migliorato. Il problema risulta essere l'edilizia privata e terziaria, come dicevo, che sono quelli che impattano maggiormente, su cui risulta molto difficile andare a incidere con la legislazione locale. Per quanto riguarda la mobilità, è chiaro che gli interventi che sono stati fatti in questi anni possono aiutare, non pretendo che la sostituzione di due caldaie risolva il problema, cioè non ci siamo capiti, se no la mobilità ciclabile non potrà mai comunque sostituire del tutto la mobilità veicolare, su questo penso siamo d'accordo.
Bene, voglio rettificare una cosa che ho detto prima, che l'interrogazione del consigliere Rubiolo non verrà portata al prossimo consiglio, ma in base al regolamento, mi ha fatto notare il segretario, avrà una risposta scritta non urgente, quindi eventualmente se dovesse chiedere di portarla al prossimo consiglio dovrà ripresentarla un'altra volta. Una parola al sindaco per una comunicazione ulteriore.
Sì, io vi chiedo scusa, ma avevo ancora una comunicazione da fare, poi causa l'età me la sono dimenticata, la faccio adesso. E questa, allora, a Savigliano, dopo un po' di tempo che non c'era più, è ritornata all'AIDO, questa associazione benemerita per il trapianto di organi e di tessuti. Sono venuti da me rappresentanti dell'associazione, i quali hanno manifestato la volontà, così per come dire, riproporre questo sodalizio, di costruire un cippo di fronte all'ospedale simmetrico con quello che c'è già dell'Avis, no? Proprio a ricordo appunto di queste persone. Cosa. E io devo ringraziare il consigliere Portolese, che fa parte dell'associazione, che quando lavorava insomma era addetto anche a questo settore, e che si è fatto carico di seguire questa vicenda. La cosa interessante è che è stato chiesto qua al CEMI, al nostro centro di design che c'è qui presso San Domenico, di progettare loro questo, e quindi uniremo le due cose, nel senso che ci sarà questo chip, non un monumento, mi sembra eccessivo, non un chip analogo più o meno come quello che c'è di Dell'Avis sull'altra iuola, e quindi poi ci sarà anche la targhetta appunto costruita dal CEMI, e quindi ci sarà una cosa. Non so se il consigliere Portolese vuole integrare questa notizia che ho dato e con il quale mi scuso per essermi dimenticato di dirla prima.
Devi accendere il microfono. Ok.
Sì, grazie, grazie Sindaco. Sono io a ringraziare il Sindaco per la sua nota, per il sostegno che ha dato fin dal primo momento relativo all'iniziativa delle stele ai donatori di organi e tessuti, che sarà collocata, come giustamente ricordava, accanto al monumento, definiamolo così, dedicato ai donatori di sangue. La stela sarà dedicata a Marta Russo, alla memoria di Marta Russo, di Nicholas Green e a tutti i donatori di organi e tessuti, chiaramente, no? Abbiamo avuto dei contatti epistolari, telematici, li definisco così per semplicità, che ho girato al sindaco con il papà di Nicholas, con il signor Reginald Green, per il tramite di un amico romano, e quindi, perché hanno letto la notizia e si hanno contattato loro. Cioè sul web hanno visto Savigliano dedicherà, e poi una telefonata, come dire, davvero emozionante con la mamma di Marta Russo, con la signora Aureliana Russo, quindi sono informati di questa iniziativa che si andrà a fare, speriamo presto, quando il CEMI disegnerà, progetterà quello che deve fare, ci siamo affidati al CEMI. Vorrei ancora aggiungere una nota, che nella città di Savigliano c'è stata una ripartenza anche della sede comunale dell'Aido. Perché? Perché la città di Savigliano ha tutte le sensibilità, le risorse umane, culturali, più volte dimostrate e messe a disposizione in diverse aree tematiche. Quindi ha tutte le caratteristiche per poter avere una sede comunale Aido autonoma, come le altre sette sorelle o come anche altre città più piccole rispetto a Savigliano dal punto di vista numerico della popolazione. Quindi questa iniziativa vuole essere un modo per agevolare le ulteriori iniziative che ci saranno, che sono volte a promuovere e diffondere la cultura della donazione di organi e tessuti. Ci sono circa 8.500 pazienti in lista d'attesa, quindi in attesa di ricevere un organo, che potrà migliorare la loro qualità di vita e addirittura a volte gli permetterà di sopravvivere se si tratta di organi salvavita. Quindi questa è l'unica finalità che ci ha animati, che ci ha incoraggiati ad intraprendere questa iniziativa per dare un nuovo impulso e nuova linfa vitale alla sede Aido comunale di Savigliano. Grazie ancora.
Bene,